ancora un buongiorno ai nostri ascoltatori e buona domenica. Siete pronti per avventurarvi per le strade di Brescia? Anche oggi in compagnia del nostro amico Loris. Ciao Loris.
Eccoci qua.
Andremo alla scoperta di un nuovo percorso a sorpresa nel centro storico di Brescia. Allora Loris, a che puntata siamo arrivati?
Intanto un saluto agli ascoltatori e li invito a prepararsi per questo nuovo itinerario, misterioso come sempre nella prima parte, mentre tutti i particolari saranno svelati al termine del percorso. Questo è l'itinerario numero 6.
In realtà le puntate di Brescia Museo a cielo aperto, così ricordiamo anche il titolo di questa trasmissione, sono molte di più perché abbiamo fatto anche alcune visite alle mostre allestite a Brescia e inoltre proprio la settimana scorsa c'è stata una novità, non è così Loris?
Sì, perché abbiamo inaugurato gli itinerari in città nella versione destinata ai giovanissimi. Bene, adesso se sei pronta possiamo invece iniziare il percorso nuovo, quello
certamente,
che appunto abbiamo detto il numero 6, ecco.
Certamente sono pronta per girare in lungo e in largo la nostra città, ho delle scarpe comode.
Bravissima, allora anche oggi entriamo nel cuore del centro storico, poiché quasi sempre i nostri itinerari si snodano attraverso le vie comprese all'interno del ring cittadino, il grande anello stradale che gira tutto attorno al cuore di Brescia.
Perché dici quasi sempre all'interno del ring? Non ricordo di essere mai uscita da questa zona seguendo i tuoi itinerari.
È vero, ma preparati perché prima o poi ci capiterà di superare il confine delle nostre attuali passeggiate e tra le novità ci sarà anche Brescia ai raggi X e cartoline dal passato.
Che bello, oltre il ring, Brescia ai raggi X e le cartoline del passato. Nel percorso di oggi ci saranno tutte queste cose?
Lo so che sei curiosa, ma ti lascio con tutti i tuoi dubbi fino a quando scoprirai durante, soprattutto le prossime puntate, di quali novità sto parlando. Ora prepariamoci a scendere, no anzi, cosa dico, a salire. Ma no, partiamo per un percorso senza dislivelli. Ecco, facciamo così. Insomma, non ti dico niente.
Sei sempre misterioso all'inizio del tragitto.
È vero, altrimenti che sorpresa è. Allora, l'itinerario di oggi lo vorrei dedicare a un bresciano che, pur non essendo stato un personaggio celebre, fino al 2014 era uno degli abituali e più assidui frequentatori degli eventi culturali in città. Era facile incontrarlo. Questo perché le occasioni per conoscere Brescia non mancavano nel passato e continuano ad essere numerose. Gli appassionati di temi culturali e dei tesori bresciani non hanno di che lamentarsi, sono tante le possibilità per scoprire e imparare cose nuove e tra l'altro a costi accessibili, anzi spesso ci sono eventi che non costano proprio nulla.
Naturalmente al momento non svelerai altro sul personaggio di cui vuoi parlarci.
Esatto, la pazienza guida i nostri primi passi, poi un po' alla volta scopriremo tutto, così ci verrà voglia di rifare il percorso che abbiamo descritto. Visto che...
E già, come al solito ricordiamo che...
Ogni trasmissione è scaricabile dal sito www.tesorivicini.it e pertanto potrà accompagnarci quando lo desideriamo come commento tra le vie delle nostre passeggiate in città.
Bene, siamo pronti? Si parte?
Sì, partiamo da una via il cui nome è poco conosciuto, se non addirittura sconosciuto alla maggior parte dei bresciani, eppure quella via, per chi ama la nostra città, ci regala uno di quegli angoli che rendono Brescia veramente speciale, soprattutto dalle città d'arte della pianura padana. Pensa che si tratta di una via abbastanza frequentata, utilizzata per lo più come una comoda alternativa ad altri percorsi, ma di solito la percorriamo in fretta, quasi sempre lo facciamo guidando un'automobile. Questa strada è dedicata ad un uomo che nella sua vita si è battuto per dei valori molto importanti ed era molto conosciuto dalle persone che condividevano i suoi stessi principi, e però improvvisamente è mancato lasciando un vuoto tra i suoi sostenitori.
So che ora non ci darai altri particolari.
No, perché potrai irritare a riconoscere subito questa strada cittadina.
Ma quest'uomo era un bresciano?
No, non era bresciano.
Allora non è la persona alla quale vuoi dedicare questo itinerario.
Esatto. Adesso riprendiamo il cammino, percorriamo questa via in senso contrario a quello delle automobili.
Attento, qui ci hai dato involontariamente un indizio. Se mi dici così, vuol dire che le automobili vanno tutte nella stessa direzione.
Già, hai ragione, mi sono lasciato sfuggire che è una strada a senso unico. Questa volta vi ho dato un indizio. Poco prima della fine della strada incrociamo una stradina che ha il pregio di essere quasi sempre libera dai veicoli. La imbocchiamo e dopo pochi passi costeggiamo una palazzina al civico 14, dove penso che a tante persone piacerebbe abitare, forse anche a te.
Non conosci i miei gusti e nemmeno quelli degli ascoltatori, ma visto che sei così sicuro, vuol dire che questa casa deve avere qualcosa di speciale. Ma adesso non ti chiedo chiarimenti, non mi diresti nulla di più.
Se te lo dico ora ti aiuto troppo. A tempo debito ogni tua domanda avrà la sua risposta. Aggiungiamo che questa abitazione ha alcune finestre tonde, rotonde, una bifora in mattoni e altre eleganti aperture.
Ma che dettagli particolari, sembra un palazzo antico, di pregio. Mi ricordi che cos'è una bifora?
Chissà quante volte ti sarà capitato di vedere quelle finestre del passato che nella parte alta terminano con un arco, cosicché la loro forma è più elegante rispetto alle normali finestre rettangolari. A volte sono composte da due finestre, altre da tre. In quest'ultimo caso si chiamano trifore.
Se ho ben capito, nella parte superiore terminano sempre con un arco, magari una serie di archi se le finestre sono più di una.
Esatto, esatto. Adesso andiamo avanti, perché abbiamo fatto pochi passi e ci siamo già soffermati su molti dettagli. Tra poco sulla nostra destra incontriamo un edificio dove c'è un piccolo angolo verde con alcune piante. Una di queste è lo spino di Giuda.
Ah, ci risiamo. Di solito quando parli delle piante ci vuoi mettere fuori strada con alcuni dettagli non importanti per il nostro percorso. Ti conosco.
Sì, sì. Però questa volta ve lo segnalo perché è una pianta molto caratteristica. Non è così facile trovarla nel centro città. Pensa che i suoi baccelli, cioè i suoi frutti, sono molto lunghi e di conseguenza vistosi. Li puoi usare come se fossero delle maracas. Se ne raccogli una e lo scuoti, i semi al suo interno producono dei suoni.
E lo potremmo chiamare l'albero delle maracas.
Brava, lo chiamo proprio così quando lo presento ai bambini durante gli itinerari alla scoperta del verde, per esempio, non so, quando andiamo nella valle di Monpiano o quando giochiamo alla ludoteca degli alberi.
Ah, che bella la ludoteca degli alberi. Giocate con le piante, sicuramente sarà più facile ricordare una pianta che si chiama albero delle maracas invece di una che si chiama spino di Giuda. Questo itinerario sarà ancora più interessante quando lo descriverai nella versione per le famiglie e le scolaresche. Perché una volta non ci porti a fare una passeggiata nel bosco?
Potrebbe essere un'idea, potremmo in futuro abbandonare ogni tanto i nostri percorsi cittadini e andare a cercare del verde tra le nostre colline.
A chiacchierare però sulle piante mi sono persa, dove siamo arrivati?
Allora, dopo aver incontrato lo spino di Giuda, che tra l'altro oltre ai baccelli ha anche un tronco dove crescono veramente delle grosse spine, a volte anche pericolose per la loro lunghezza, possiamo notare davanti a noi un curioso ingresso. Se ci mettiamo con le spalle rivolte allo spino di Giuda, vedremo accanto alla strada che stiamo appunto percorrendo, sul lato sinistro, una doppia scaletta che passa sotto un arco e ci conduce verso una nuova via, come se fosse una delle porte di accesso alla città.
Attento, hai svelato un altro particolare prezioso. Se mi dici questo, vuol dire che non siamo nel centro di Brescia, ma un po' all'esterno.
Hai ragione, ho voluto aiutarti.
Cosa facciamo? Entriamo in questa porta?
No, ce la lasciamo alla nostra sinistra e proseguiamo lungo la viuzza che stavamo percorrendo. Accanto alla doppia scaletta c'è una porta d'ingresso ad un rifugio prezioso, un luogo dove chi ne ha veramente bisogno può trovare accoglienza e molto di più. Si trova il numero civico 44.
Anche ora mi stai dando qualche facile indizio. Mi hai messo una pulce nell'orecchio, forse ho capito di cosa si tratta.
Allora, non svelare ciò che hai scoperto perché siamo quasi giunti alla fine del nostro percorso. Al numero 5 della via lungo la quale stiamo camminando incontriamo un volto di pietra con barba e baffi. Ancora due passi e sulla nostra destra la strada curva e cambia nome. Prende un nome che ci ricorda gli uomini in divisa. Su questa curva c'è una terrazza, una balconata panoramica. Scendiamo ancora un po' e sulla nostra destra troviamo una scalinata che ci conduce ad una chiesa. In questa chiesa la persona alla quale è dedicato l'itinerario di oggi ha posto fine alle sue numerose peregrinazioni.
E cosa è successo?
Qualche tempo fa, invogliato da un articolo a pagina intera sul giornale Brescia dedicato alle campane di questa chiesa, mentre la stava ammirando, seduto su uno dei banchi, si è addormentato nel sonno eterno. In chiesa non c'era nessuno in quel momento, è stato il parroco a trovarlo, quando ormai i soccorsi sono stati vani. Sto parlando di Fabio Curti, un uomo semplice, anche troppo, vista la monotonia degli indumenti che indossava, ma curioso l'inverosimile che aveva trasformato gli anni della pensione, dopo una vita passata tra le scartoffie e i faldoni del suo lavoro impiegatizio, in una sorta di missione. Lo incontravi ovunque, soprattutto nei musei, durante le visite alle chiese, ai palazzi, alle inaugurazioni di mostre, ma anche a convegni e conferenze. Ogni giorno si annotava su un foglietto tutti gli appuntamenti che scopriva sulle pagine dei quotidiani. Aveva così il suo programma giornaliero, fitto di impegni, e lo vedevi sempre in giro con una borsa, a volte un semplice sacchetto di plastica, che riempiva di carta, dépliant, programmi, pubblicazioni.
Adesso ho capito di quale personaggio stai parlando. Mi è capitato a volte di vederlo. E come si chiama la chiesa dove lo hanno trovato?
È la chiesetta di Santa Maria delle Consolazioni.
Ce ne siamo già occupati in un precedente itinerario. È quella delle tre campane che hanno i nomi di tre madri di soldati vittime della Prima Guerra Mondiale.
Proprio così. Ma ora, se sei pronta, andiamo a ritroso e riprendiamo il percorso dall'inizio. Forse hai capito dove abbiamo mosso i primi passi.
Non conosco il nome della via che ci hai descritto all'inizio del percorso. Quel senso unico, attraversato soprattutto dalle automobili, è sicuramente nella zona del castello di Brescia.
Precisamente così. Il nostro punto di partenza è stata la via Alexander Langer, via dedicata al giovane giornalista italiano e parlamentare europeo scomparso tragicamente nel 1995. Aveva lasciato scritto di non poter più sopportare l'indifferenza da parte della comunità internazionale sulla tragedia bosniaca, che in quell'anno era ancora in corso. In Bosnia stava accadendo un massacro, il genocidio di un popolo, ed era come se il mondo non lo sapesse, e tutto questo accadeva non lontano dai confini dell'Italia.
E questo nome ci ricorda pagine dolorose della nostra storia recente.
Beh, la tragedia bosniaca è una delle più terribili e sanguinose accadute dopo la Seconda Guerra Mondiale. Aver dedicato questa via Langer unisce il ricordo di quei terribili eventi alla tragica scelta finale del giovane militante politico. Pensa quante automobili percorrono questa strada ogni giorno e quanti non conoscono o non ricordano nulla di quanto accade in quell'estate. Solo negli anni seguenti venne dichiarata la giornata europea alla memoria del genocidio di Srebrenica, che ricorre ogni anno l'11 luglio.
Beh, grazie Loris per averci ricordato questi fatti. I nomi delle vie della città non ricordano solo personaggi famosi, ma anche fatti dolorosi, purtroppo, del passato.
Già, e tra l'altro la seconda via del nostro itinerario ci conduce proprio lungo il percorso della memoria, lo abbiamo già citato in un altro dei nostri tragitti.
Sì, mi ricordo adesso, imboccheremo Contrada Sant'Urbano.
Proprio così, dove c'è una bella ed elegante palazzina.
Certo, è quella con una vista molto panoramica sulla città. Ecco perché dici che piacerebbe abitarci a diverse persone, me compresa. Chissà che vista si ammira da quelle finestre a forma di oblò e da quelle che hai detto che si chiamano?
Bifore. Ma direi che da questa posizione invidiabile della città ogni finestra, anche la più normale, è uno spettacolare balcone che si affaccia sul panorama di Brescia.
Ecco perché dicevi che le altre città della pianura non potevano competere. Beh, forse Bergamo con i suoi colli, anche Verona, ma c'è da dire che il nostro castello è proprio un punto eccezionale di osservazione sulla città.
E lo è a 360 gradi. Il Colle Cidneo è una sommità ideale per abbracciare con uno sguardo tutta Brescia.
Abbiamo avuto modo di osservare la città dall'alto in un altro dei nostri itinerari, quello che partiva dalla Specola Cidnea.
Allora ti ricorderai del Carpino Nero e di quello bianco.
E come faccio a dimenticarmene? Ci volevi confondere le idee e ci sei riuscito benissimo, distraendoci, raccontando di queste due piante e dei loro frutti.
Beh, anche oggi ti ho parlato di un albero.
È vero, lo spino di Giuda. Voglio proprio salire da quelle parti e mettermi a giocare con le maracas, poiché posso trasformare i suoi frutti in un curioso strumento musicale, come ci hai detto.
E poi ho aggiunto che se ti metti con le spalle rivolte a questo albero, vedrai che sul lato sinistro della strada c'è una doppia scaletta. Passi sotto un arco ed entri in via Gabriele Rosa. Se invece prosegui lungo Contrada Sant'Urbano, trovi sempre a sinistra
l'ingresso alla San Vincenzo. Questo l'avevo indovinato, perché avevi detto che è un rifugio prezioso, soprattutto per chi ha bisogno di accoglienza.
Infatti qui senza tetto trovano il dormitorio, mentre scendendo le scale che portano in via Gabriele Rosa si incontra subito casa Ozanam, dove ci sono dei posti letto per le donne sole con i loro bambini e appartamenti per l'accoglienza temporanea. Le due strutture tra l'altro sono aperte tutto l'anno, non come altri analoghi spazi che invece vengono aperti solo durante l'emergenza freddo nella stagione invernale.
E scendendo lungo la Contrada Sant'Urbano, come si chiama la stradina che hai detto che inizia sulla destra?
Via Militare e sale verso il castello.
Ah, ecco perché dicevi che il suo nome ricorda gli uomini in divisa. Comunque siamo arrivati alla fine del sesto itinerario. La chiesa di Santa Maria delle Consolazioni è poco più sotto.
Esatto, imboccando la prima scalinata sulla destra la si raggiunge.
E così ritorniamo nuovamente al personaggio che dà il nome a questo itinerario. E sono certa che ci farà scoprire ancora tante cose nelle prossime trasmissioni. Appuntamento a domenica prossima, ma vi ricordo che tutte le puntate precedenti sono online su www.tesorivicini.it.
Benissimo, grazie di averlo ricordato e arrivederci a presto.